Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo e chiediamo aiuto e luce per l'inizio della nostra lettura del libro del profeta Isaia. Chiediamo anche l'assistenza di Gregorio e Basilio, soprattutto Basilio conosciamo di più, in questa nostra lettura.
Inizio della lettura del libro del profeta Isaia, i primi 9 versetti. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda, Ozia, Jotam, Acaz ed Ezechia. Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Perché volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? Tutta la testa è malata, tutto il cuore langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c'è nulla di sano, ma ferite e lividure e piaghe aperte che non sono state ripulite né fasciate né curate con olio. La vostra terra è un deserto, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna è sotto i vostri occhi, la divorano gli stranieri. È un deserto come la devastazione di Sodoma. È rimasta sola la figlia di Sion, come una capanna in una vigna, come una tenda in un campo di cetrioli, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sodoma e assomiglieremmo a Gomorra. Parola di Dio.
Ecco, iniziamo questa nostra lettura del libro di Isaia senza avere, almeno insieme, fatto un'introduzione. Però siamo in possesso di diversi strumenti, diverse introduzioni, volendo. E io dico solo una cosa per introdurre, poi vi lascio la parola sui versetti di oggi. Si continua a discutere molto su diverse proposte, sulla formazione del libro di Isaia. Quello che io voglio segnalare, e che tutti sappiamo, è che quello che sembra effettivamente il racconto in prima persona della vocazione lo troviamo solo al capitolo sesto di Isaia, mentre in altre raccolte, in altri profeti come Geremia, Ezechiele e anche altri, lo troviamo all'inizio del libro. Ecco, e quindi questi primi capitoli sono collocati letterariamente prima della vocazione. Se siamo d'accordo, non tutti sono d'accordo anche su questo, ma che il capitolo sesto sia l'inizio della vocazione. Ecco, poi abbiamo da segnalare all'ingrosso in tutto il libro di Isaia, due parti narrative storiche. Una, capitolo settimo e ottavo, dove si racconta di Acaz, quello che successe, eccetera, con alcuni oracoli dentro, e l'altra parte, capitolo 36, sarà la fine della nostra lettura di quest'anno, ma il libro continua, come sappiamo bene. 36-39 sono capitoli anch'essi narrativi, anzi 36 e 37 sono presi praticamente, o sono completamente paralleli con il libro dei Re, e quindi questa è una caratteristica importante. Ecco, io segnalo solo questo per dire che per introdurre sul titolo, ecco, che viene discusso, non gli esegeti non sono d'accordo nello stabilire se questo titolo, che è il versetto 1, visione di Isaia figlio di Amos, copra tutto il libro nell'intenzione degli autori o del redattore finale, oppure invece copra soltanto una parte del libro. Notiamo però che qui ci sono quattro re nominati. Il primo è Ozia, e Ozia viene nominato al capitolo 6, versetto 1, cioè l'inizio della, nell'anno in cui morì Ozia, Isaia ebbe la vocazione. Siamo nel 740 avanti Cristo, 740, e questo lo dice il capitolo 6. Jotam, credo, non mi ricordo, ma credo che non se ne parli più, sia nominato solo qui. E poi Acaz, capitolo 7, si parla di Acaz, ed Ezechia, capitolo 36. Quindi questi quattro re coprono la prima parte del libro. Detto questo, vediamo insieme questo primo capitolo, che sembra una raccolta o il fondamento del messaggio di Isaia, il cui libro è, che sta come autore di tutto il libro, secondo la redazione, secondo il testo, ma che è un libro però che copre almeno 250 anni. Questo è un fatto inevitabile storicamente, e quindi molte cose sono attribuite all'Isaia dell'VIII secolo. Qui siamo nell'VIII secolo, 740, e la carriera di Isaia, figlio di Amos, di cui si parla qui, dura almeno una quarantina d'anni. Ecco. Poi invece tutto il resto rimane sempre sotto la sua autorità nel libro, ma è chiaro che si arriva fino a Ciro e oltre, e quindi diciamo dal 740 siamo già nel 500, poi nel 400, cioè passano secoli. Il libro copre uno spazio molto grande dal punto di vista storico. Ecco, a voi allora la parola, però, perché ci possiamo concentrare adesso su questi versetti introduttivi. Non c'è ancora tutto il contenuto della critica, è stata una vera e propria critica profetica, una specie di tribunale, una specie di arringa, ecco, come diciamo il pubblico ministero che accusa Israele, e qui non c'è ancora tutto, c'è soltanto l'inizio, l'introduzione, sono versetti molto importanti. A voi.
Io dico due cose molto semplici che ho pensato leggendo e rileggendo, non ho fatto di più che leggere. Uno è i versetti, versetto 3, ma anche gli altri, che sono stati tanto commentati anche in occasione degli ultimi Natali. Cioè Dio, lamentandosi del suo popolo, dice che gli animali, anche diciamo così meno intelligenti come il bue, sa riconoscere la greppia del suo padrone, mentre Israele non sa riconoscere. E quindi il porre nel presepe questi due animali è un richiamo, probabilmente, perché c'è anche nelle icone, non è solo nel presepe italiano, diciamo, porre questi due animali è il, un richiamo a questo versetto nel presepe, è un richiamo a questi due versetti e anche in realtà a tanti versetti dei salmi e delle lodi di Dio, degli inni, dei cantici della Bibbia, che effettivamente esprimono questo, questo concetto, cioè che la creazione loda facendo quel che deve fare e rispettando un certo ordine. Pensiamo anche al cantico dei fanciulli nella fornace, ma non solo quello, il cantico di Daniele, anche tanti salmi dal 95 in poi, quando parlano appunto della, della creazione che conosce, e qui in contrapposizione invece al, al popolo dotato di ragione che non conosce. Vabbè, avevo fatto anche un pensiero riguardo al nostro presepe, che quest'anno ci sono più animali che umani, perché i bambini hanno messo dei gran animali. Avevo pensato a questo versetto.
Ma non c'è l'asino e il bue?
No, l'asino e il bue ci sono, anche se sono al buio, ci sono. Però in genere ci sono più animali che umani. Sì. Invece il versetto 9 mi è sembrato un come un, un'aggiunta, un inciso, intanto perché non è più... non è più una ringa indirizzata al popolo, ma è il popolo che parla, o il profeta che parla, o un profeta che parla, come se in, in mezzo a questa accusa ci fosse il popolo che dice: per fortuna che il Signore ci ha lasciato un resto. Mi è sembrato un po' la parola chiave, resto.
Ha sempre colpito questo, questo inizio del Signore che parla e si rivolge al popolo come a figli. Questo lamento di un padre, del padre in assoluto, che si rivolge ai figli e parla loro con questa accusa di incapacità di conoscere e di comprendere. Il libro comincia così, chiamando a testimoni il cielo e la terra. C'è anche nei salmi un contesto di, del lamento di Dio nei confronti del suo popolo, Dio come giudice. Il Signore ha parlato, figli ho generato e innalzato, dice il testo greco, ed essi si sono ribellati a me. E poi appunto c'è un versetto che è già stato sottolineato: il bue e l'asino conoscono la greppia, e questo appunto ha un'assonanza molto emotiva anche per noi proprio in questi giorni, la greppia del suo Signore. Israele non mi ha conosciuto e il mio popolo non comprende. E poi c'è subito anche una esplicitazione: guai a questo popolo peccatore, un popolo pieno di peccati, stirpe malvagia, figli empi. E ancora sottolinea: hanno abbandonato il Signore, hanno esasperato il Santo di Israele. Quindi qui c'è la rivelazione di Dio come Padre e nello stesso tempo è il Santo di Israele. E la conseguenza di questo è, mi sembra esplicitata al versetto 7, in cui si parla di desertificazione. La città è deserta, la terra è deserta. Il fatto di avere abbandonato il Padre, di aver abbandonato il Santo di Israele, ha reso deserta la città e deserta la terra.
A me ha colpito molto dal versetto 4 al 9, perché è un testo molto duro, cioè un popolo appunto carico di colpe, di iniquità, una razza di scellerati, ma a queste parole cioè non segue una minaccia, ecco, ma mi pare che sia una grande costernazione del profeta e di Dio proprio, e appunto, perché è pieno di... Ecco, è sfigurato questo popolo è dalle battiture, è dalla pianta dei piedi fino alla testa, e fa molta impressione perché, ecco, appunto dice, non si può neppure riconoscere come persona. Certo che qui, ecco, si intravede anche un certo poi accenno ai cantici di Isaia, ecco, e quindi il versetto 6, il profeta stesso è preso da compassione, perché appunto dice niente è fasciato, prima dice com'è ridotto e poi dice niente è fasciato con olio. Qui non c'è l'ira, mi sembrava, ma ci fosse una grande compassione, ecco, del profeta e quindi di Dio che parla, ecco, c'è questo dolore e non distoglie comunque lo sguardo del profeta e di Dio su questo popolo. Mi piace molto che appunto qui già si accenna un po' al tema del resto. La Vulgata dice: se non ci avesse lasciato un seme, noi saremmo distrutti come Sodoma e Gomorra. Quindi c'è in un certo senso, è vero, un'invettiva, ma un lamento e anche una prospettiva di grande speranza, perché c'è il passo parallelo Deuteronomio 21-24, che c'è un grande lamento di un padre che, ecco, ha un figlio ribelle, lo mette in mano ai giudici e questi lo giudicano e lo uccidono, e qui invece non è così.
La prima cosa al versetto 2, quando appunto dice udite cieli, ascolta terra. Normalmente, io avevo spesso sentito dire che appunto sono i testimoni nel processo. Invece qui nel commento di Mello mi è sembrato bello, perché dice che più che un processo bisognerebbe forse capirlo come contesa, è un arrive, perché dice il processo è a tre, cioè ci sono le due parti contendenti e c'è il giudice che in ogni caso deve fare una sentenza. Invece la contesa è a due, no? E una delle due parti, quella colpita, per così dire, quella lesa, può perdonare. E mi è sembrato bello, ecco, perché appunto qui mi sembra che in questa grande contesa, in cui dice le cose chiare, e dice anche che già questi figli sono stati colpiti a più non posso, per così dire, no? Dalla testa, dalla pianta dei piedi alla testa, è tutta una lividura, quindi gliele ha date grosse, ecco, sembra che non sappia più cosa fare. A un certo punto, molto più avanti, al capitolo 30, dice: il Signore curerà la piaga del suo popolo, guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. E quindi appunto rimanendo su nei versetti di oggi, c'è tutta la gravità del peccato, delle battiture che appunto e probabilmente credo, insomma, che qua dietro ci siano le invasioni già si intravedano, no? E quindi questa cosa gravissima che per il popolo l'essere rimasti in pochi, l'essere così dei sopravvissuti in qualche modo, però è tutto proteso già a una possibile guarigione, ecco, che poi, come mi sembrava che dicesse, sottointendesse Giovanna, questi stessi termini siano poi ripresi dal capitolo 53, tutti, praticamente tutti, e ancora di più forse si fa fare dei passi, ecco, e almeno a me dilata molto l'orizzonte, perché già adesso in questa lettura si possono prendere veramente molte strade, tutte molto molto ricche.
Non mi pare che sia possibile stabilire la situazione dal versetto 8 versetto 7, la vostra terra è un deserto, la vostra campagna la divorano gli stranieri, come una città assediata, e Gerusalemme, alcuni vorrebbero che si trattasse al tempo di Ezechia, quindi non all'inizio, per l'invasione di Sennacherib. Comunque non si sa, la mia impressione è che potremmo essere benissimo al tempo dell'esilio, non lo so, è un testo difficile da collocare, almeno in queste espressioni. Dentro queste espressioni c'è l'interpretazione del profeta, perché questa è un'interpretazione dei fatti, non è la descrizione dei fatti. Al versetto 5, perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? Quindi il profeta interpreta gli eventi, che qui sembrano eventi disastrosi, come se fosse Dio che colpisce. Anche questo è un problema, no? È un problema, è una cosa molto importante, è un'interpretazione, non è la descrizione storica semplicemente. È attribuito a Dio quello che chiaramente sarà, ammettiamo che sia un'invasione o che sia una... il profeta interpreta come se Dio fosse lui a colpire, e qui su questo si fonda il lamento. Perché volete continuare a essere colpiti da me? È come se fosse Dio a colpire. Questa è una cosa già, insomma, su cui riflettere, è importante. Nella prima parte c'è una descrizione, notavo, senza dire esattamente cosa hanno fatto. C'è una qualifica, versetto 4, guai gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, figli corrotti. Quindi proprio, cioè, non c'è speranza, c'è proprio la situazione. E poi aggiunge anche delle azioni, effettivamente, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. E cosa hanno fatto? Da quei versetti di oggi non si capisce. Bisogna andare un po' più avanti, lo accenno almeno al versetto 17, perché è tutto unitario il capitolo. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano. Poi ancora dopo si dice che ci sono degli assassini. C'è il problema della giustizia sociale, questo è il punto, mi sembra, si vedrà. Questa è una delle grandi novità dei profeti, quelli che chiamiamo profeti scrittori. C'è anche in Osea, anche in Amos e anche in Isaia. Qui l'accusa non è, e si vedrà anche, non è per il culto in sé. Se noi leggiamo i libri dei re, noi vediamo che là c'è l'accusa ai re, perché anche quelli che fanno bene, come Ozia, però il culto sulle colline continua. In Isaia questo non esiste. Se criticherà, come farà subito dopo, il culto, non critica il culto perché lo si fa nelle colline, non a Gerusalemme, critica il culto di Gerusalemme. Andate via, venite, cosa venite a fare qui? Lavatevi, cioè la grande critica è morale anzitutto, e morale sociale. Questo è uno dei punti che vedremo, probabilmente lo dico così, ma bisogna verificarlo naturalmente, ma questo è uno dei punti, perché queste espressioni che troviamo all'inizio, che sono molto importanti, non dicono ancora, sono molto gravi, gente corrotta, eccetera. Bisogna capire cosa c'è dietro, perché sicuramente poteva apparire a loro, alla vita normale, come la normalità di una società. Questa è una società, non è la Chiesa, questa è una società, l'Italia, parliamo degli italiani oggi, ecco, dell'Italia. Vabbè, questo è il popolo di Dio, si capisce, per il profeta non è un paragone, ma è per dire, questo è stato in una società. E allora qui il confronto viene a capire che cosa c'è, società corrotta, eccetera, figli. Ecco, poi come avete già accennato, non voglio tenerla, non so poi aggiungere molto di più, ma è chiaro che uno dei punti qualificanti di tutto, come avete già sottolineava Chiara prima e anche altri, è appunto questo appellativo dei figli. Ecco, ho fatto crescere figli, non so se non è solo il greco, anche l'ebraico, non so se voglia dire semplicemente li ho fatti crescere, come dice qui, ho allevato e fatto crescere. Ho allevato e innalzato e glorificato, romanti in ebraico, in greco di fatti interpreta così. Comunque, potremmo dire ho arricchito, ecco, questi figli e quindi l'accusa qui è quella dell'ingratitudine. E questa ingratitudine, essenzialmente all'inizio è così, poi bisogna capire in che cosa consiste questa ingratitudine, si vedrà che Dio voleva una società giusta, un popolo che dia l'esempio, un popolo che si comporta secondo il diritto, questa è la vocazione di Israele, un popolo secondo la giustizia, dopo dirà, una città che era giusta, doveva essere giusta, eccetera, socialmente, e invece non è così. E qui però appunto dice voi, questa è la grande ingratitudine, e l'ingratitudine mi sembra fondata sulla incomprensione, e c'è un problema di comprensione, che non è solo ovviamente intellettuale, ma c'è un problema di comprensione, che non capiscono, non, c'è un ottundimento della sensibilità. No? E c'è l'esempio appunto, gli animali alla fine istintivamente hanno una conoscenza e sanno riconoscere le cose, la greppia, la mangiatoia del loro padrone, e invece Israele non capisce, non comprende, lo yada, non è in grado di capire. Invece c'è un problema molto molto profondo, è una lamentela molto profonda. C'è il Midrash, riesce, uno dei Midrash insomma, riesce a trasformare anche questa accusa in qualche cosa di speranza. Anche voi però ci siete quasi riusciti, o ci siete riusciti perché avete accennato a questo, perché naturalmente da un testo come questo c'è, non mi ricordo più che rabbi fosse, che dice voi siete figli quando vi comportate bene, questo vuol dire, invece quando non vi comportate secondo la legge non siete figli. E poi interviene invece un altro che dice no, sono figli sia quando si comportano bene sia quando si comportano male, cita diversi testi compreso questo, ecco, rimangono sempre figli. E per Dio anche questo è, e quindi è una situazione del genere, mostra ancora di più quanto Dio ama il suo popolo, anche se lo colpisce, perché continua a chiamarli figli, anche se dice figli corrotti, gente peccatrice, però anche quando dice gente peccatrice continua a dire figli. E i figli rimangono sempre figli anche se sono corrotti.